Andando a concludere ieri la meditazione sullo sguardo sintetico relativo al cammino di Giuseppe, sentivamo quelle parole che ci ha suggerito Padre Pino Stancari, che segno premonitore, questo movimento pasquale della vita di Giuseppe, la discesa e la risalita. Segno premonitore di quell'altro definitivo momento pasquale che sarebbe stato quello di Gesù Signore. Ed è stata anche questa l'intuizione che poi mi ha fatto convergere appunto in maniera decisiva sulla figura di Gesù, anzi sul movimento pasquale della vita di Gesù. Ma adesso è importante una piccola sosta per questo, perché non lo si può dire troppo frettolosamente il movimento pasquale nella vita di Gesù. Ha bisogno della pacatezza dell'ascolto, ha bisogno dello sguardo d'insieme sul cammino intero, da Nazaret alla Galilea a Gerusalemme. E allora una sosta così credo che davvero ci possa molto aiutare. Tra l'altro, diventa anche un dono grande per quello che probabilmente è già stato anche l'esercizio di preghiera di ieri sera di tutti noi, come vediamo realizzarsi e lo svolgersi di un movimento pasquale di discesa e di risalita nella nostra vita, nel nostro ministero, perché il riferimento paradigmatico è lui, è il Signore, e solo lui può dirci, che ci possa dire che cos'è e perché lo possiamo connotare come movimento pasquale. Il testo di riferimento che affiderei anche alla preghiera di stamattina è quello splendido inno cristologico ai Filippesi, quello del capitolo 2, i versetti dal 5 al 9. Lo rileggo, basta ascoltarlo. Spesso l'abbiamo anche nella preghiera di Vespero, questo inno cristologico è entrato come lode sincera della Chiesa. Una delle primissime preghiere della comunità cristiana. Si vede che qui Paolo fa suo, incorpora dentro la sua lettera questo che oramai era inno celebrato tra uomini e donne che convergevano insieme nel nome di Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Testo che ci è caro, testo che ispira e continua ad ispirare anche momenti importanti della vita personale, di gruppo, di chiesa. È stato su questo sfondo che anche il convegno di Firenze e l'intervento stesso di Papa Francesco si sono davvero mossi. È proprio su questo abbassarsi del Figlio di Dio, quell'abbassarsi che consente a tutti noi una risalita, ma la sua risalita, non una risalita di successo e di prestigio. Allora, qualche piccolo cenno che però davvero ci faccia entrare proprio nel vivo di questo sguardo, perché è davvero a questo punto non avrei, e lo dirò alla fine proprio della meditazione, non avrei alcuna esitazione a dire che davvero la parola degli inizi sei tu, Signore. È la tua vita, è la tua persona, la parola degli inizi. Era prefigurata, detta da lontano, attesa, ma adesso tu ne costituisci il compimento. E allora, qualche piccolo cenno, ma che in questo momento più contemplativo e di ascolto della preghiera di questa mattina ci può essere davvero e profondamente di aiuto. Beh, come si va a non leggere anche nella categoria dell'abbassarsi quello incredibile durata di 30 anni nella ferialità di Nazareth? Come fai a non leggerla così? Questo è davvero la condivisione per di più prolungatissima, sproporzionata rispetto all'insieme della sua vita, 30 anni su 33. Incredibile mistero di Nazareth, che è mistero di totale solidarietà, di condivisione della vita di tutti e di sempre. È davvero un mistero della più profonda comunione con la condizione povera della vita. E quando termina, l'apparire è per chiedere il battesimo nelle acque del Giordano a Giovanni il Battista. E non è, credo, superfluo dire che quello del Giordano era il punto in assoluto più basso, ampiamente sotto il livello del mare. È sceso lì, ha cominciato da lì, in una progressione di abbassamento che davvero avrebbe costituito il riferimento solare di tutta la sua vita, di tutta la sua itineranza. E in fondo è con questo abbassarsi nel lunghissimo preludio di Nazareth e in questo avvio al fiume Giordano che prende forma quel discendere del Signore Gesù. E ci saremmo poi accorti progressivamente che il suo era un discendere per imparare a scrutare il cuore dell'uomo, a parlare al cuore dell'uomo. E questo lo avrebbe fatto per le strade, nelle case, nelle sinagoghe, nei villaggi, prima della Galilea, poi della Giudea. Ma appunto era quell'abbassarsi scelto che gli ha consentito questa esperienza itinerante della sua vita come un'esperienza di totale condivisione e prossimità, appunto, di abbassamento. E già questo, no? Come ci chiederebbe anche una sosta prolungata, no? Perché è pieno di fascino e di bellezza, pieno di risonanze. Tra l'altro, parabola che ci parla in una maniera trasparente anche per la nostra vita, anche per la nostra vita di pastori. Ma vado solo per accenni, fugaci e sintetici insieme, dove pregando andavo intuendoli come, mi pare, parole buone per noi in questo momento. Anche quello zelo evidente e sincero che aveva per l'annuncio davvero non si lascia fermare da nessuno, anche per chi lo cerca e lo vuole trattenere ha sempre un altrove cui fare riferimento. E ci accorgiamo che l'altrove non è semplicemente quello che manca in quel momento. Se mi tenete qui in Galilea, come potrò andare anche per le strade della Giudea? No, a me pare che davvero questo altrove diventi le parole che poi avrebbe udito per strada, i poveri che avrebbe incontrato, i ciechi, i lebbrosi, i peccatori, coloro che cercano e che attendono, coloro che portano un dolore grande e una sofferenza profonda. E lui, appunto, questo altrove ha davvero scelto di abitarlo. Perché per ognuno di queste situazioni e persone ha avuto tempo e cuore, sguardo e presenza viva. Davvero, questo è proprio uno che si è fatto vicino, che si è reso solidale con la concreta situazione dell'uomo, con la sua storia, il suo dolore, con la sua attesa, con la sua infermità, con la sua povertà, con la sua speranza. Questo, come lo sentiamo davvero, che il Verbo spogliò se stesso per, che l'inno ai Filippesi celebra nella gratitudine e nella fede, ha trovato una declinazione commovente nella vita di Gesù di Nazaret. I Vangeli ne costituiscono la traccia. Non solo, ma a me pare che un altro piccolo sentiero sintetico per vedere più da vicino l'abbassarsi del Figlio di Dio è stata quella sua tensione con cui, pensiamo ai tantissimi dibattiti con scribi e farisei, di liberare dalla pesantezza di una legge che paralizza e che schiaccia, per riuscire poi ad andare più nitidamente al cuore del Vangelo, anzi non solo andarci, ma poi porgerlo come augurio e come consegna. No? Davvero, da questo punto di vista, quell'inizio del discorso della montagna con la pagina delle beatitudini costituisce davvero l'indicazione più vera della prossimità che Gesù ha voluto accostare. Perché parla di poveri di spirito? Perché di miti? Perché di puri di cuore? Perché di persone che amano la giustizia? Ma perché? E tra l'altro sappiamo che tra l'altro è la pagina più autobiografica di Gesù questa, perché è lui l'interprete più vero delle beatitudini nel suo vissuto, nella sua vita. Ma appunto quella capacità di condurre al cuore del Vangelo. Quando nella casa di Simone il fariseo vede i gesti scomposti di questa donna peccatrice che si era intrufolata e che mette a disagio l'intero ambiente, fa nascere lo sguardo sospettoso in Simone che aveva invitato Gesù, ma adesso vedremo come si comporta, lo dovrà pur sapere chi è questa donna. E invece a tal punto giunge e addita il cuore del Vangelo con quella frase: ha molto amato. Le ha letto il cuore del Vangelo, quel Vangelo che lui stava dicendo a tutti e che quella donna sgraziata e scomposta, aveva comunque fatto suo a dispetto di tutto il contesto attorno. Io avevo bisogno di esprimere questo al Signore. Oppure, quando in quel passaggio fugace del Vangelo di Luca vede entrare nel Tempio anche scribi, farisei, sacerdoti, e buttare nel tesoro del Tempio delle monete che tintinnano, perché sono tante, ostentando l'offerta generosa. E lui vede l'unica che non era ostentata, non le si sentiva neanche il rumore delle monete, erano talmente piccole e talmente poche che quando entravano nel tesoro del Tempio non davano nessun segnale. Eppure è lui che domanda ai suoi discepoli qual è stata l'offerta più generosa. Non il superfluo dato dai ricchi e dai potenti, ma ciò che era per lei necessario per vivere. Questa è l'offerta povera, poverissima, che fa umiliata e vergognosa nel tesoro del Tempio. Ecco, questo abbassarsi gli ha consentito di leggerlo il cuore dell'uomo. Ha voluto leggerlo, è per questo che si è abbassato. La discesa di Gesù è la discesa di uno che il più possibile vuole condividere e fare proprio ciò che costituisce il cibo, il nutrimento, la risorsa di un povero. Ora, davvero nell'insieme ti accorgi che tutto il donare di Gesù di parole, di pane, di sguardi, di tempi dedicati culmina a quel passo, a quel momento in cui fa dono della propria stessa vita, esito vero della sua Pasqua, e a questo punto compimento della sua risalita. Ma che risalita è? È quella di un povero, non è quella del successo e del prestigio, è la risalita di chi è andato via via crescendo nel manifestare un amore incondizionato per tutti. Questa è la sua risalita. Amando e servendo è risalito. E insieme, comunque, il realismo del suo abbassarsi ce lo ha fatto sentire come accanto, come vicino. Quando stamattina cantavamo le parole del Salmo, la mia vita è nelle tue mani, o Dio, cantavamo una cosa che sentiamo assolutamente vera. E perché puoi dire così con l'antica preghiera del Salmo? Ma perché una prossimità così grande non avresti neanche potuto immaginarla da parte del Figlio di Dio. Ma questo è stato il suo discendere. È davvero paradigma della vita del discepolo, paradigma della vita dei servitori del Vangelo, paradigma e icona trasparente che dice davvero quanto fosse dentro, proprio incastonato in lui stesso, quel dinamismo pasquale del discendere e del risalire. E allora anche la nostra meditazione guadagna indubbiamente in profondità, in bellezza, in una ricchezza sincera. Tra l'altro, mancherà poco a celebrare nelle nostre comunità il Triduo della Pasqua. Luoghi, momenti, parole, gesti, simboli, che lì vengono riascoltati e celebrati anche, e celebrati concretamente. Dicono davvero, la costante dinamica dell'abbassarsi e del risalire, dell'aiutare ad abbassarsi e dell'aiutare a risalire. E qui non possiamo entrare in questo campo, no? Perché da sé solo ci domanderebbe una meditazione ampia e apposita, ma almeno l'accenno, sì, lo sentiamo anche importante, esigente da fare. No, del resto, a quella cena, quando davvero nel segno memoriale di una Pasqua celebrata diventa oramai imminente il momento della passione, a quella cena lui si mette a tavola con dei discepoli fragili e li tiene tutti a tavola. Nota Luca, sarà sempre una cosa che continuerà ad interrogarci. Lui la nota dentro il racconto dell'ultima cena. Sorse tra loro una discussione per sapere chi di essi fosse il più grande. Ma discepoli fragili come loro, non li mette fuori, li tiene a tavola. L'abbassamento lui l'ha veduto, l'ha toccato con mano, l'ha condiviso. E allora sta a tavola insieme, perché quella dei poveri e dei fragili è diventata la sua casa. Insieme però regala un cibo e un vino che fanno risalire. E questa è dinamica pasquale davvero profonda. La farà tutta la via del dolore, a partire da quel giardino al di là del torrente Cedron, il giardino del preludio della passione, il giardino del Getsemani. E poi la farà tutta la lunga strada del dolore, la narrazione della passione è da questo punto di vista sempre il racconto più drammatico e più intenso di commozione. Ma appunto dopo arriva a quella croce dove innalzato, per usare l'immagine antica dell'Esodo, attirerà tutti a sé. Questa è la sua risalita. Questa è la croce. Questa è davvero la sua risalita. L'abbassarsi intimo e profondo e insieme questo risalire. Ma dove c'è il compimento dell'amore, per cui quella della croce non sarà il luogo della sconfitta e del fallimento, ma sarà il luogo del manifestarsi più ampio e più vero, dell'intento profondo che la accompagna. Sto anche un po' pensando e pregando un po' anche in vista del Triduo, appunto, qui davvero mi hanno aiutato anche alcune persone amiche che non sono qui, che non sono vicine, ma amiche che mi hanno dato una rilettura anche nuova, per me almeno, magari per voi era già consueta, ma mi piace dirlo, è quella relativa al sepolcro. Perché il sepolcro posto come sepolcro nuovo in quel giardino è un sepolcro che lui ha abitato. È entrato nelle viscere della terra. Questo è il definitivo abbassarsi del Figlio di Dio, nel regno della morte, nell'impenetrabile regno della morte. E questo abbassarsi lo rende capace di condividere coloro tutti che sono nel regno della morte. Certo, Maria di Magdala avrebbe trovato scoperchiato il sepolcro nuovo, ma lui aveva abitato, era entrato nel regno della morte, si era abbassato nel buio della terra, aveva condiviso ritmo e dinamica pasquale. Questo a me pare di una solarità evidente, di una commozione grande, no? Quello che dopo restituisce ancora più incisivi e profondi i piccoli racconti di narrazione delle sue apparizioni, a partire dalla prima, quella di Maria di Magdala, quella che proclamiamo il giorno di Pasqua, no? Dove appunto è proprio tipico che questa cosa grandissima che avviene con il linguaggio della condivisione più umana che si possa immaginare. Del resto, in quel dialogo, che diventerà dialogo cammin facendo, tra Maria di Magdala e Gesù, in quel giardino, lui è uno che vede le lacrime. La domanda è: perché piangi? È tipico di chi si è abbassato, vedere il dolore dell'altro. Vede le lacrime. E proprio perché ha imparato la bellezza del condividere, si fa riconoscere chiamandola per nome, che è tipico di chi ha il gusto delle relazioni, ha la bellezza delle relazioni, entra davvero a tu per tu in dialogo con l'altro e lo fa con il suo nome, con il suo nome. E questo diventa davvero ciò che costituisce la condizione di rivelazione di sé. Rabbunì, le risponde Maria di Magdala, maestro, perché è chiamata per nome, perché si è vista, letta nel suo dolore, perché le lacrime non gli sono passate accanto come qualcosa di estrinseco, ma sono state il criterio per cui riallaccia un legame e lo riallaccia nella condizione nuova di Gesù risorto. Ma i tratti sono quelli tipici di chi si è abbassato e ha condiviso. Lacrime e nome. Allora avrebbe potuto dirgli: chi cerchi? Chi cerchi? La domanda che aveva fatto all'inizio, ai primi discepoli: chi cercate? La domanda di quell'inizio ora ce l'ha ancora nel cuore e sulle labbra, e la condivide con Maria di Magdala. Chi cerchi? Come dire, vedi, questo è davvero un ricominciamento. E allora, quando siamo a questo punto, davvero possiamo dirlo e possiamo dirlo con consapevolezza grande e con gratitudine. Allora lo vediamo davvero, Signore, che la parola degli inizi sei tu. Questa è la parola. Quella che Dio ha detto irruendo, irruente, quando è entrato a sorpresa nella vita di Abramo, esci dalla tua terra, quella che Giacobbe si è sentito dire in quella notte che era all'interno di un inizio di un viaggio lunghissimo da Ramingo e da disperso. Io sarò sempre con te. Quello che si è rivelato davvero, la forza della parola degli inizi, adesso trova la sua rivelazione più adeguata e più completa esattamente in questa sollecitudine di Gesù, capace di rivelare il movimento pasquale della sua vita. Solo che ci aiuta a ritrascriverlo il nostro sguardo. Quando ieri accennavo, ma sarebbe bello, no, di me sostare un poco e vedere quali sono stati i punti dove ci è parso proprio di scendere, i punti in cui ci è parso proprio di risalire, è inevitabile, a me non, che a me è capitato e capita così, no? Di pensare a dei momenti dove perso quota, dove ho disatteso una scelta, dove mi sono lasciato sedurre da no, appunto, tu dici questo come elemento della del tuo discendere, no? Così come magari dici che gli elementi che ti dicono è un po' di risalita, l'ho davvero avviata, sono quelli con cui magari hai guadagnato meglio il Vangelo del Signore, sei diventato più capace di compassione, di misericordia, di magnanimità. Quindi, giustamente, no? In noi funziona immediatamente un parametro così ed è bene che continui a funzionare. Però la cosa sconcertante e bellissima del movimento pasquale di Gesù è che lui l'abbassamento l'ha scelto, l'ha voluto, l'ha intenzionalmente percorso e la risalita l'ha intenzionalmente vissuta come un crescendo di amore e di vita donata. Allora, abbassarsi e risalire alla luce del percorso di Gesù diventano un altro linguaggio. E questo è anche un regalo bello, proprio bello, dei nostri esercizi e di questo giorno. E io credo davvero che con dentro nel cuore questa parola, tu sei il compimento degli inizi, tu sei la parola degli inizi, Signore, può davvero ricominciare il cammino. Da qualunque punto noi fossimo arrivati, può davvero ricominciare. E questo a me pare, ecco, qualcosa che costituisce quasi un valore aggiunto della bellezza di queste giornate dove ci siamo aiutati e ci stiamo aiutando a viverle davvero insieme. E in comunione sincera di preghiera e di fede. Ecco, è la preghiera di stamattina. Nel pomeriggio vorrei tentare di dire, rapportandomi più con lo sguardo a tanti vissuti, di dire che cosa rende capace o ostacola questo tipo di abbassarsi, e questo tipo di risalita. Ma proprio guardando proprio ai vissuti, le dinamiche pasquali che si sprigionano magari da una sofferenza viva e da una fatica. Mentre domani sarà più breve, è proprio il momento un poco di uno sguardo conclusivo. Ma anch'io confesso che mentre continuavo a preparare questo itinerario, non avevo proprio previsto questo passaggio repentino da Giuseppe alla Pasqua. Però mi pare che ci porta davvero la parola del Signore in questa direzione. Ci porta davvero. E allora penso che anche questo sia stato dono e dono prezioso. Bene, la buona preghiera. Allora, credo davvero, già accennato, no, ieri, che tra pochi minuti dovrebbe arrivare, sono in anticipo un po' io, dovrebbe arrivare anche Don Agostino. Magari può essere in chiesa, una sedia, una stola, giù. Mentre io sono su, come al solito, dove ho la mia camera.